Ciao e benvenuta nel podcast Psicologia e Maternità, il podcast che ti racconta la maternità dal punto di vista della psicologia. Io sono Irene, sono una psicologa e in questo podcast condivido con te le mie conoscenze nell'ambito della psicologia clinica e perinatale, che ti potranno essere utili per vivere la maternità con maggiore consapevolezza e che ti aiuteranno a coltivare la tua crescita interiore come donna e come madre. Ciao e benvenuta a questa nuova puntata del podcast. Oggi sono in compagnia di Arianna Terrana, psicologa esperta in psicologia perinatale. Ciao Arianna e grazie di cuore di essere qui con noi oggi.
Ciao Irene, grazie a te per avermi invitata e grazie a tutte che state ascoltando.
Ti va di raccontarci qualcosa in più su di te, sul tuo lavoro, di che cosa ti occupi nello specifico, anche se magari alcune mamme già ti conoscono perché ti seguono sui social?
Allora sì, volentieri. Io sono, come hai detto tu, esperta in psicologia perinatale, quindi mi occupo prevalentemente della genitorialità, di quel periodo per me meraviglioso che va dal pre-concepimento, quindi dal desiderio di due genitori di voler concepire e di creare, quindi di avere questo progetto di vita. Li seguo per la gravidanza in collaborazione con altre figure come l'ostetrica, l'osteopata, nutrizionisti, quindi collaboro con più figure professionali, fino diciamo ai primi 3 anni di vita del bambino, che sono secondo me quelli più importanti, un po' le radici del bambino, per accompagnare la costruzione di questa nuova famiglia che è sempre alla ricerca di un nuovo equilibrio. E in realtà poi mi occupo anche di tante altre cose, quindi studio sia genitori, sia bambini, adolescenti e così via, insomma.
Un'attività ricca.
Esatto, sì. Della genitorialità in particolare mi piacciono molto le tantissime domande che fanno i genitori, no? Poi mi dicono, ah, ma mi scusi, forse io faccio troppe domande, sono troppo dubbioso. E invece, ecco, voglio fare questa premessa. Tutte le domande che fanno i genitori, che fate voi mamme, voi papà, sono domande frutto di intelligenza e della bellissima capacità di mettersi in gioco e in discussione, no? Nel dire sto sbagliando, sto facendo giusto, e questo è un sinonimo di bellezza, di crescita.
Che bello, grazie per aver condiviso questa riflessione, mi sembra molto preziosa per tutte le mamme che ci ascoltano, che spesso si sentono anche molto giudicate, no? Nel loro far domande, nel loro porsi dubbi o mettersi appunto in discussione. Allora, oggi con Arianna torniamo a parlare in realtà di postpartum, che è uno dei tanti temi delicati della neomaternità, e ne parliamo perché ci siamo rese conto che lo spazio dedicato alla narrazione di questo periodo forse non è ancora sufficiente, o perlomeno in molti contesti quando parliamo di postpartum ci si sofferma su che cosa fare per affrontare il postpartum, o comunque ci si sofferma sugli aspetti legati alla ripresa fisica, no, della donna, che per carità è assolutamente importante, però oggi con Arianna vogliamo concentrarci più sul sentire della donna, sulla sua dimensione emotiva, sulla dimensione appunto delle emozioni che entrano in gioco in questo periodo appunto così delicato che segue la nascita, quindi che segue l'evento della nascita del bambino e l'evento del parto di fatto.
Esatto.
Partiamo proprio dalla definizione, no? Che cosa intendiamo per postpartum, quali sono un po' le coordinate spazio-temporali di questa fase, no? Perché a volte si dà per scontato o è poco chiaro, no? A che cosa ci riferiamo quando parliamo di postpartum. Oggi con Arianna cerchiamo un po' di chiarirlo. Definiamo.
Proviamoci. Allora, in realtà, se uno scrive banalmente su internet postpartum, si indicano bene o male i primi 40 giorni dopo il parto, appunto. Proprio perché non mi piace molto mettere i confini e quindi appunto allo scoccare del 40° giorno basta, non è più postpartum. Io in realtà allargherei questo periodo fino a quello che viene definito, forse se ne sente ancora poco parlare di questo termine, ma in America soprattutto se ne sente parlare molto, quello che viene definito appunto il quarto trimestre. Quindi se la gravidanza tendenzialmente viene divisa in 3 trimestri, il quarto trimestre è nel momento in cui nasce il bambino fino all'incirca i primi 3 mesi. Anche qui non significa che il quarto mese può cambiare o non può cambiare nulla, non sei più nel postpartum, ma significa semplicemente per dare appunto una sorta di confine, di idea rispetto a che cosa sia e a quanto tempo sia il postpartum. Nel quarto mese, soprattutto di vita del bambino, c'è un cambiamento proprio anche a livello cerebrale, di cui magari non ne parleremo oggi, però per questo forse sono i primi 3 mesi quelli più importanti, diciamo così, per definire il post che vanno a definire il postpartum. Lo definirei come il quarto trimestre di vita. È un periodo. A me piace molto parlare del postpartum perché, come dicevi tu, giustamente se ne parla poco. Per vergogna, per mancanza di tempo, vergogna perché ci sono tantissimi sentimenti, tantissime nuove emozioni che accompagnano le giornate delle neomamme, appunto, e tendenzialmente ci si vergogna di dire la verità su come si sta. E come dicevi tu, è vero, si pensa tanto a che cosa fare, mettendo da parte invece il come mi sento. C'è quest'idea che la maternità sia tutta un po' rose e fiori, no? Quindi anche mi innamorerò del mio bambino appena nasce. E invece questo, secondo me è importante dirlo, è un po' un falso mito.
Eh sì, possiamo dirlo.
Possiamo dirlo. E questo perché? Perché è un nuovo essere umano. E una volta una mamma mi ha detto. Può sembrare una cosa molto forte, ma mi ha detto che gli avevano chiesto: ma tu non vuoi bene al tuo bambino? E lei le ha detto: sì, le voglio bene, ma non come al primo bambino, perché lui lo devo conoscere. È vera questa cosa e non bisogna vergognarsi di dirlo. Ci abbiamo lavorato molto poi sul senso di colpa per poter dire questa cosa qui, ma dirlo è veramente coraggioso, viene da dire. Esternarlo è coraggioso, sentirlo, sentirselo dire è coraggioso ed è vero soprattutto, no? Noi mettiamo al mondo un'altra persona e con quest'altra persona dobbiamo creare una relazione, dobbiamo conoscerla e lui o lei deve conoscere noi. E quindi questi 3 mesi servono per conoscersi, per creare nuovi equilibri. Il non innamorarsi da subito del proprio bambino. C'è chi capita, chi non capita, ovviamente ognuno è diverso, ma non è giusto o sbagliato innamorarsene o non innamorarsene. È giusto dire che ci sono anche persone che non se ne innamorano al primo, non è un colpo di fulmine, ma è più un atto di conoscenza. Esatto.
Esatto, è un processo che ha bisogno di un tempo per svilupparsi e in effetti rispetto proprio alla narrazione, no, del postpartum, di quale sia la narrazione attualmente diffusa, a me viene in mente che ci siano un po' due polarità, un po' come dicevi tu, o una eccessiva idealizzazione, quindi tutto rose e fiori, oppure c'è magari l'estremo negativismo per cui si associa postpartum a depressione, quindi a un disturbo clinicamente significativo e si ignora invece la zona di
Di
mezzo,
mezzo.
no? Le sfumature che stanno al centro di queste due polarità, che sono in realtà forse la maggioranza, no? Della casistica, anche che noi
Certo.
osserviamo nella clinica, ma comunque questo non significa che vogliamo ignorare gli estremi, perché comunque ci sono delle situazioni anche più estreme, però vogliamo anche riportare un po' lo sguardo su ciò che è più fisiologico, dove per fisiologico non significa positivo sempre. quindi non è quell'idealizzazione di cui parlavi tu. Un'altra cosa che invece notavo è che spesso durante la gravidanza c'è un po' invece la negazione, no, del periodo del postpartum, della serie non ci pensare, non so che ne pensi di
Sì,
questo.
hai completamente ragione. Questo è un, a volte nei corsi preparto viene data la possibilità di fare un incontro, a volte due, nel postpartum, ma mi rendo conto che le persone si dimezzano negli incontri e che nella gravidanza, quindi nel corso preparto, ci si, giustamente forse anche, si è molto concentrati sul parto proprio, quindi è tutto un come si fa a partorire o comunque un sentire, ma sul parto, nell'instaurare una relazione con il bambino appunto nella pancia. E per questo anche consapevole di questo meccanismo, quindi di questo lasciare gli incontri nel postpartum per mancanza di tempo. Per X motivi mi piace offrire un altro tipo di servizio, ovvero andare a domicilio nel postpartum e con, sempre in collaborazione con altre figure, in particolar modo le ostetriche, ci alterniamo per capire anche quale in quel momento è l'aiuto più importante per quella mamma, per quel neogenitore. Per esempio, ci sono famiglie in cui in quel determinato momento di vita, quindi proprio nei primissimi giorni, primissime settimane, è più importante l'ostetrica perché c'è tanto dolore magari, e qui, o l'osteopata, non so, per l'allattamento, e quindi io mi faccio un po' da parte. Oppure il contrario, abbiamo fatto dei lavori anche al contrario, dove prima sono intervenuta io, e anche qui che intervenga uno psicologo non significa che c'è qualcosa che non va, e anche questo non deve essere motivo di vergogna, anzi, anche qui, come dicevo prima, se è intelligente quel genitore che si fa tante domande e che si mette in discussione, anche in questo caso ripeto la stessa cosa, cioè lo trovo un atto d'amore per se stesso. Per se stessi e per il proprio bambino, quello di scegliere di essere accompagnato. Quindi anche in questo caso, ovviamente lo psicologo non dice cosa devi fare, ma è lì che ti accompagna in questo grandissimo cambiamento, che è un cambiamento fisiologico, psichico, per tutta una serie di anche ormoni che vengono secreti e quindi poi anche biologico, organico.
È un cambiamento veramente che investe tutta la persona quando parliamo della mamma e poi allargando il quadro tutto il sistema familiare. Quindi
Esatto.
c'è tutto un cambiamento a livello proprio di configurazione dei rapporti, delle relazioni, dell'organizzazione familiare. E di questo non ci stancheremo mai, diciamo, di sottolinearlo,
Sottolinearlo.
esatto, di sottolinearlo perché è una realtà. Il cambiamento genera scombussolamento, genera destabilizzazione. Senza di questa non ci potrebbe essere la crescita e quindi la creazione di qualcosa di nuovo, di un nuovo
Esatto.
assetto. Quindi anche qui un po' cerchiamo di normalizzare lo sconvolgimento che viene sperimentato durante il postpartum. Nella tua esperienza, Arianna, quali sono, diciamo, le difficoltà principali con cui le mamme che hai accompagnato si confrontano in questo periodo, soprattutto da un punto di vista appunto psicologico ed emotivo?
Allora, da un punto di vista psicologico, questo cambiamento porta con sé quella che mi piace l'immagine dell'altalena emotiva o le montagne russe emotive, dove si hanno degli alti e dei bassi, che per me questo si traduce nel meraviglioso concetto dell'ambivalenza. Quindi in un momento sono piena di gioia, il momento successivo sono impaurita, rattristita, non so come fare. Piango, quindi ecco, quello che succede più spesso è per esempio il piangere molto, ma perché si piange? Voglio fare una distinzione anche da un punto di vista proprio fisiologico,
Certo.
di un periodo che parte, che inizia prima del postpartum, cioè nel momento della gravidanza il cervello della donna più di quello dell'uomo, ma in parte anche in quello dell'uomo, subisce una serie di cambiamenti, anche questi fisiologici. Uso il termine fisiologico piuttosto che usare il termine normale. Normale significa che ci sarebbe qualcosa di anormale, invece fisiologico forse rende di più
Sì.
l'idea di ciò che desidero dire. Ci sono quindi dei cambiamenti che il cervello della donna subisce, come ad esempio quello di diventare in qualche modo, senza entrare nello specifico, più piccole, cioè come se avessero bisogno di non essere solo mamme, cioè mentre il corpo, la mente, psicologicamente, emotivamente e anatomicamente si sta preparando a diventare mamma, dall'altra parte si ha un estremo bisogno anche di essere figlia. E questo succede perché in realtà innanzitutto per permettere una sintonizzazione maggiore con il bambino, cioè quanto io posso diventare più piccolo, quindi aver bisogno di coccole, banalmente, aver bisogno di essere protetta, cullata, tanto più mi permette appunto di sintonizzarmi con il mio bambino, perché sono gli stessi suoi bisogni. In più, questo aiuta anche a fare un po' di più, crea un'altra immagine che è l'immagine del nido, cioè proprio quella di entrare in sintonia con il bambino e permettere anche al papà, quindi a questa nuova famiglia, di accoccolarsi all'interno di questo nuovo nido. Il piangere dipende anche da questo. Da questo aver bisogno anche di qualcuno che si prende cura e non soltanto curare qualcuno. In più, se si pensa appunto sempre fisiologicamente a quello che il corpo della donna sta subendo, è una cascata ormonale incredibile, fisiologica anche questa, ma incredibile per la quantità di ossitocina, di prolattina, che sono come degli ormoni impazziti che circolano nel corpo, quindi è un'altalena emotiva proprio perché si va su e si va giù ad una velocità a cui a volte che a volte non è decisa dalla donna stessa. Quanto dura questo periodo? X giorni, nel senso che se cerchiamo su internet, clinicamente si dice che ha un picco 2-3 giorni dopo il parto e che dura circa 15-20 giorni, quello che viene definito baby blues, ma questo perché a noi serve dare delle etichette. Se
Esatto.
volessimo levare questa etichetta, potremmo semplicemente dare questa immagine appunto delle altalene emotive o montagne russe emotive, dove la donna va su e va giù senza una vera volontà, cioè un vero atto decisionale, no?
Esatto, e infatti mi veniva in mente rispetto a quello che dicevi anche che c'è una dimensione di perdita del controllo, no? Rispetto a come ci si sente, cioè ci sono tutta una serie di fattori che entrano in gioco su cui la donna si rende conto di non avere più alcun controllo e quindi non può che in qualche modo accogliere quello che sta avvenendo in lei, perché probabilmente se ci si mette in lotta con questa dimensione che in realtà ha una sua ragion d'essere, come ci hai spiegato tu, sarà più difficile poi che rientri in un equilibrio, ecco.
Mi piace molto il termine che hai detto accogliere, perché è proprio così, cioè quanto più posso accogliere tutti questi cambiamenti, tanto più non entrerò in lotta e tanto più ritroverò un equilibrio. L'equilibrio torna, o meglio, non torna, ma sarà un nuovo equilibrio e devo
Esatto.
permettere a questo nuovo equilibrio di formarsi.
Eh sì, esatto. E ci sono appunto tante difficoltà comunque con cui la donna si confronta, ne hai citate alcune che sono forse le più, no, rilevanti. A me veniva anche in mente il senso di responsabilità che la donna sente crescere, no, dentro di sé rispetto a questa creatura che è completamente dipendente da lei. Anche questo destabilizza molto perché mi fa pensare, no, anche a tutte le testimonianze che raccolgo durante i colloqui, a quel senso di inadeguatezza che poi emerge di fronte a questo senso di responsabilità.
Sì, soprattutto noto che è più la società, cioè sono anche tanto gli occhi degli altri. E
Esatto.
quindi anche poi questo da più grandi succederà, quindi dopo il postpartum, però è tutto passa tutto molto come se fosse un giudizio, quindi ad essere, questo senso di responsabilità investe tutta la donna come persona, cioè ti giudico come mamma, mi sento giudicata come mamma e quindi come persona. È
Esatto.
proprio un'identità che viene giudicata, che si sente giudicata. Poi magari l'intento da parte degli altri non è quello, però c'è sempre una parola di troppo. Infatti, mi piacerebbe, dico sempre alle mamme, di crearsi spalle forti per farsi scivolare tutte le cose che vengono dette, a partire dal non lo allatti nel modo giusto, ma allattalo così, mettilo così, fai questo, fai quell'altro. E mi piacerebbe invece vivere in un mondo in cui non devo dire alle mamme di avere delle spalle forti per farsi scivolare le cose addosso, perché purtroppo sì, si vive poi anche con questo e comunque si ha a che fare, come dicevi tu, con una creatura che io non conosco. Magari sono appunto il primo bambino e per quanto possa aver fatto la babysitter, possa aver cresciuto i miei fratelli o altri bambini, cugini, qualunque bambino sia, è comunque una nuova esperienza e ci si confronta anche con una nuova identità, che è appunto quella di essere madri. E se si pensa a tutte le varie fasi di vita, io questo lo sottolineo e lo dico spesso alle mamme e ai genitori. Se si pensa alle varie fasi di vita, no? Quelle in cui da neonato diventi bambino, bambino, ragazzo, ragazzo adolescente, adolescente adulto e così via, adulto, anziano, si ha molto più tempo per far sì che avvenga questa trasformazione rispetto a questo nuovo ruolo, a questa nuova identità che è in questo caso la maternità, l'essere madre, in cui si hanno, tra virgolette, solo 9 mesi. Poi è tutto in costruzione, infatti non si smette mai di imparare, non si smette mai di continuare a crescere all'interno di quel ruolo, chiamiamolo ruolo, di questa nuova identità, però ci vuole tempo.
È vero, sì, anch'io sottolineo sempre questa dimensione proprio del viaggio, no? Del processo del diventare madre come qualcosa che prende avvio fin dalle fantasie, no? Del preconcepimento e che poi forse non ha mai una vera e propria fine, no? Perché è un ruolo che è un'identità che evolve con te, con tutte le sfide che come donna, madre, poi ti troverai ad affrontare nel corso, no, della tua crescita di madre e della crescita del tuo bambino. E mi tornava in mente un po' anche il discorso che facevi rispetto ai giudizi dall'esterno. Mi veniva in mente quanto le aspettative familiari e socioculturali rispetto al ruolo della mamma, della neomamma, come si dovrebbe sentire, a quello che dovrebbe fare, quanto queste aspettative costituiscono di fatto un'altra delle difficoltà, degli ostacoli con cui una donna si confronta. E purtroppo un po' questo forse è collegato anche a quel senso di iperresponsabilizzazione che le donne sentono quando diventano madri, no? Perché il carico è un po' tutto riversato su di loro, vuoi perché ci sono delle componenti, diciamo, appunto fisiologiche legate appunto magari all'allattamento, eccetera, però c'è anche, io credo, una grande componente socioculturale che, diciamo, non favorisce una più equa suddivisione, no, del carico e quindi di fatto solo la mamma può prendersi cura, solo la mamma è responsabile di farlo smettere di piangere, eccetera, eccetera.
È
Non so
vero, è
cosa
vero.
pensi.
Come si dice, per crescere un bambino ci vuole un villaggio intero, no?
Esatto.
Ed è proprio vera questa cosa.
E io dico anche ci vuole anche un villaggio per le mamme, cioè per crescere e accompagnare le mamme nella loro, non solo nel loro postpartum, ma proprio nella loro crescita come mamme, per l'appunto, come donne che
Certo.
sono diventate madri. E quali sono, secondo te, Arianna, le risorse che una donna può, a cui una donna può attingere dentro di sé per poter, diciamo, affrontare, vivere, accogliere, come abbiamo detto, questo periodo? Mi piace più dire accogliere questo periodo perché in effetti l'affrontare dà più l'idea, no, del mi devo mettere in una posizione combattiva. Da combattente, che per carità forse una dose di grinta ci sta, però forse l'accoglienza dà il senso più dell'abbraccio questo periodo, e gli faccio spazio, nonostante sia difficile e complesso.
Io credo che la più grande risorsa sia quella di mettersi in ascolto di se stesse, proprio, quindi di lasciare andare e lasciare andare che sia così. Quindi se devo piangere perché sento la necessità di piangere, va bene, accolgo questo pianto. Se sento il mio bambino che piange, io non so come fare e quindi mi viene rabbia perché c'è anche tanta stanchezza e quindi non so più che cosa fare perché in fondo il bambino comunica con il pianto. Ma di fatto è difficile anche interpretare, capire il pianto, ci vuole tempo anche per capire il pianto e impareranno a farlo, quella anche sarà una risorsa, ma per accogliere questo pianto qui, per esempio, devo mettermi in ascolto, chiedere aiuto è un'altra delle risorse, forse esterne, però è anche una risorsa interna, cioè la capacità di poterlo fare, no?
Certo.
E di accogliere la possibilità che non devo essere Wonder Woman per essere una mamma perfetta, perché la perfezione non esiste. Le mamme perfette non esistono e soprattutto i bambini non vogliono mamme perfette, e questo lo strasottolineo, ma vogliono mamme che ci sono. Mia nonna mi dice, per crescere un bambino ci vuole amore. Ecco, secondo me non ci vuole nient'altro, nel senso che ci vuole una capacità, una connessione, ecco, e questa è una risorsa che hanno tutte le donne del mondo, anche qualora avessero appunto quella che viene definita la depressione postpartum o comunque periodi di down emotivo, comunque hanno delle risorse e comunque hanno la possibilità di connettersi al loro bambino. La risorsa più grande è proprio veramente quella di ascoltarsi e assecondare anche, accogliere quella trasformazione e questo periodo di forte ambivalenza, che appunto io definisco la bellezza dell'ambivalenza, no? Cioè dove ci sono questi alti e bassi che non necessariamente sono brutti o belli, ma sono semplicemente appunto alti e bassi, vado su e vado giù.
Esatto, senza che vengano necessariamente, no, etichettati come positivi o negativi, magari appunto possono essere più spiacevoli o più piacevoli, però di fatto ci sono, quindi ne riconosciamo la presenza.
Forse
Mi
un'altra risorsa, scusami Irene,
prego.
è proprio quella nel concetto di ascoltarsi, è proprio anche quella di seguire il proprio istinto, cioè mettere da parte tutti i manuali che esistono sul cosa fare e come farlo, o perlomeno se vi va di leggerli, leggeteli, però poi in qualche modo dimenticateli e lasciate che il vostro corpo, il vostro cuore, il vostro pensiero possa guidarvi. È proprio quando si dice la mamma sa che cosa fare o la natura sa che cosa fare, anche qui se sentite per esempio il bisogno di tenerlo per molte ore sul petto, è giusto che sia così, ma non perché lo dicono i libri, ma perché lo dice il vostro corpo. Quindi veramente questa è la più grande risorsa, di ascoltarsi e lasciare fuori tutto quello che dice la gente, anche le suocere, i genitori, anche le persone più vicine a noi.
Verissimo, sottoscrivo. Mi veniva in mente che un'altra risorsa è proprio il coltivare fiducia in un processo che è un costante apprendimento, una costante evoluzione. Quindi, come dicevamo prima, ricordarsi che non dobbiamo dimostrare niente, che non c'è appunto niente da dover dimostrare né agli altri né a se stesse. Quindi, anche iniziare proprio a trattarsi con più gentilezza, con più amorevolezza di fronte alle difficoltà che il periodo del postpartum può farci sperimentare, le emozioni spiacevoli che emergono, non giudicarsi, no, per quello che stiamo provando, ma accogliere anche noi stesse in questa dinamica in cui siamo immerse.
Verissimo.
E quindi anche dare forse, o meglio, coltivare la consapevolezza che questo tempo ha un senso. Serve al corpo per riprendersi dalle fatiche del parto, ma serve anche appunto alla madre per riorganizzarsi, interiormente in questa nuova dimensione della sua vita, della sua identità, come dicevi tu. Quindi, come dire, accogliamo il senso che questo periodo ha, senza scacciarlo come qualcosa che appunto dobbiamo superare il prima possibile, ma forse va attraversato. Forse può essere anche un po' paragonato a una fase di deserto, no? Perché è un po' per certi aspetti arido dal punto di vista, no, non tanto emotivo, ma arido perché ti fa sentire la spiacevolezza dei momenti down. Però ci sono le oasi, ci sono le zone in cui si può ristorarsi e poi anche il deserto fiorisce in qualche modo. E quindi forse anche darsi tempo, no? Come dicevamo prima.
Sì, è proprio accogliere il tempo che è necessario affinché si ripristini il nuovo equilibrio. Quando si parla di omeostasi e allostasi, no? L'omeostasi è la creazione dello stesso equilibrio, ma noi non vogliamo la creazione dello stesso equilibrio, anche perché da due siamo diventati in tre, e quindi necessariamente c'è un terzo elemento che rompe quell'equilibrio che ho creato fino ad adesso, fino che abbiamo. Nella coppia che si è creato fino a quel momento. Quindi si deve ricercare, si deve nel senso di, nel concetto dell'accoglienza, ricercare appunto l'allostasi, no? Quindi la creazione di un nuovo equilibrio. E questo nuovo equilibrio si creerà, si riromperà, si ricreerà, si riromperà e così via per ogni fase, per ogni nuova fase di vita anche del bambino. Per esempio, rispetto al sonno, che è un altro tema hot
Molto caldo.
della genitorialità, c'è un periodo in cui, che bello, ci siamo adattati, adesso dorme 8 ore e poi si sveglia ogni 8 ore, e nel momento in cui ti adatti a questo nuovo equilibrio, magicamente si rompe e se ne crea un altro necessariamente. Quindi si entra in una nuova fase di crisi e piano piano se ne esce, si trova un altro equilibrio, c'è una nuova crisi, dove crisi non vuol dire appunto qualcosa di negativo, ma intendo proprio il concetto di cambiamento. E anche lì va accolto, perché il bambino, appunto, quando dicevo 0-3 anni, ci sono una quantità, non so definirli quanti, proprio in termini di quantità, quanti cambiamenti ci siano. Ma ce ne sono davvero tanti da 0 a 3 anni di cambiamenti e poi ce ne saranno altrettanti, soprattutto nei primi mesi di vita, se si parla di sonno, pappe e così via, ci sono tantissimi cambiamenti e ognuno ha un valore talmente grande da dover essere ascoltato, e accolto.
E mi piace molto che tu abbia sottolineato questa dimensione del nuovo equilibrio, perché tante volte ascolto i racconti delle mamme, le domande, no? Che dicono: ma tornerò come prima? Tornerò a sentirmi come prima? Le cose torneranno a posto? Ecco, io vorrei poter dire sì, tornerà tutto come prima. Ma non lo dico prima di tutto perché non è realistico, direi una bugia, ma poi perché forse è un bene che le cose non tornino esattamente, esattamente come prima. C'è bisogno di creare una nuova dimensione di equilibrio, ovviamente destinata poi a, come dicevi tu, inclinarsi e ricostruirsi continuamente, ma è sempre qualcosa di nuovo perché sei nuova tu come donna, c'è un nuovo componente che è il bambino, anche il il tuo partner, quindi anche il papà, comunque è una nuova persona, no? Ora noi ci concentriamo sulle mamme, però ci sono tutta una serie di trasformazioni che investono anche l'identità dell'uomo, l'identità paterna, quindi insomma non può essere come prima, per fortuna, perché sennò saremmo in uno stato di involuzione, non so come dire, piuttosto che di crescita.
È vero, ma è un po' quello che dicevamo prima, no? Da adulto difficilmente faccio fatica a comprendere l'adolescente, nonostante ci sia passato, ma perché ormai ho superato quel momento e quindi io sono cambiato. È come voler dire, ma tornerò adolescente? Probabilmente no.
Per fortuna
Per
verrebbe,
fortuna.
se no.
Esatto, si vivono quegli amori che sono
Esatto.
totalizzanti.
Eh sì, quindi credo proprio che ascolto, accoglienza e tempo,
Fiducia in
fiducia,
seguire l'istinto.
esatto, fiducia in se stesse e seguire l'istinto, l'intuito, no, materno, credo siano delle risorse preziosissime che abbiamo un po' tutte come donne, quindi ognuna a suo modo può attingere a queste risorse
Assolutamente sì.
e noi speriamo di averle potute
Ringraziare.
risottolineare, rivisitare e mettere di nuovo in evidenza, ma in realtà sono tutte dimensioni che già ci appartengono. Abbiamo solo bisogno di guardarle, prenderle per mano e tirarle fuori sostanzialmente.
Esatto, non vergognarsi nel momento in cui si sentono tutte queste forti emozioni, anche più spiacevoli, non voglio dire negative, perché secondo me non esistono appunto emozioni negative, appunto più spiacevoli, più dolorose anche da poter affrontare, come il senso di inadeguatezza, la paura di poter sbagliare, la rabbia nei confronti del proprio bambino, perché non si sa come intervenire. Quindi non vergognarsi e piuttosto parlare, farsi aiutare. Dove farsi aiutare non significa appunto essere meno mamme o meno brave come mamme, ma anzi al contrario, significa proprio avere la capacità, il coraggio, quel forte amore per se stesse e per il proprio bambino per poter dire ok, ho bisogno di anch'io di essere accudita. Quindi si può parlare con un professionista. Ma si può parlare anche con il compagno, se c'è accoglienza, con la propria madre, un amico, un vicino di casa, però con qualcuno che sia disposto ad ascoltare e non a dare consigli. Esatto.
Esatto, la difficile arte dell'ascolto. Arianna, grazie mille per queste riflessioni, questi spunti, questo tuo contributo preziosissimo, perché ci hai permesso, insomma, di andare ancora più a fondo rispetto a questa tematica che comunque è infinita, perché sono infinite le sfumature di ogni donna e di ogni maternità, e quindi noi non possiamo nemmeno pensare di esaurirla con una puntata, diciamo, di un podcast, però credo che, insomma, i tuoi spunti siano davvero preziosi per chi ci ascolterà. Dove ti possono trovare le mamme che ci ascoltano, così se hanno voglia appunto di entrare in contatto con te, con i tuoi contenuti?
Allora, mi potete trovare sulla pagina Instagram psicologa.ariannaterrana. E posso anche lasciare la mail che è psicologa.ariannaterrana@gmail.com. E io ringrazio te, Irene, per avermi ospitata. Voi non lo potete vedere perché potete sentire solo la voce, ma Irene ha un sorriso dolcissimo.
Grazie.
E ringrazio tutte le mamme in ascolto. E quello che mi sento di dire è veramente non abbiate paura del cambiamento, ma abbiate fiducia anzi in voi, ascoltatevi e lasciate che il vostro istinto prevalga.
Grazie di cuore, Arianna, grazie davvero del tuo tempo. Allora, io vi saluto e noi ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao! Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. Se ti è piaciuta, condividila sui social e fammi sapere cosa ne pensi. Puoi scrivermi per email oppure su Instagram o Facebook. Mi trovi come la psicologa delle neomamme. Trovi tutti i riferimenti nella descrizione di questo podcast.